Grazie Lorenzo, un saluto a te, un saluto ai nostri ascoltatori, un saluto al nostro ospite, il giornalista Fulvio Scaglione. Buongiorno Fulvio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie della tua consueta disponibilità. Seconda puntata della nostra campagna, così della nostra inchiesta radiofonica, obiettivo informazione. Fulvio, abbiamo deciso, dopo i fatti che tu sicuramente avrai seguito di Ostia, no? Di qualche settimana fa, dopo la vicenda dell'aggressione al giornalista di Nemo, la trasmissione della RAI, certo. Abbiamo deciso un po' di così dare il nostro minuscolo contributo all'analisi di un settore che ci riguarda e che tendenzialmente riteniamo molto molto importante, no, per il normale dibattito democratico di una società, è quello dell'informazione e della stampa. L'aggressione al giornalista di Nemo naturalmente ha fatto emergere alcuni aspetti un po' controversi, no, di questa nostra professione, Fulvio, che insomma per alcuni o molti di noi è un po' anche una sorta di dovrebbe almeno essere, almeno secondo il nostro parere, una missione sociale, no? Perché comunque sappiamo quanto l'informazione libera, indipendente, di qualità sia uno strumento importante per formare le coscienze di collettività che, non so, votano, si esprimono su, no? Si esprimono in referendum. Ok. Detto questo, in Italia la figura del giornalista, dell'operatore del settore dell'informazione è quanto mai ai minimi storici, secondo il nostro parere. Non so se sei d'accordo. Partiamo un po' da questo assunto, perché poi è vero che i commenti, no, sulle varie piattaforme social, se l'è cercata, no, e hanno fatto effetto, ma in realtà è da diverso tempo che la figura del giornalista in Italia è considerata da moltissime persone, da gran parte dell'opinione pubblica, una via di mezzo fra una sorta di pennivendolo e quindi, diciamo, che non diffonde notizie, che non divulga notizie e approfondimento, ma che è al servizio non so, di qualsivoglia potere si possa immaginare, una sorta di giornalista perennemente embedded, e invece, oppure si fa riferimento alla scarsa qualità delle informazioni, quindi o pennivendoli o incapaci di fare il loro mestiere. Sei d'accordo che la visione di gran parte dell'opinione pubblica di questo paese è questa, o già questa nostra analisi ti convince poco?
No, ahimè, io quello che verifico quando mi capita di andare in giro a parlare in associazioni, circoli, gruppi di qualunque genere, e questo mi capita piuttosto spesso negli ultimi anni, purtroppo l'immagine del giornalista è quella. Difatti io trovo abbastanza buffa tutta questa campagna che la carta stampata fa sulle fake news, perché evidentemente noi giornalisti della carta stampata non sappiamo che presso la gente siamo noi stessi considerati dei grandi produttori di fake news, cioè di notizie false o sballate, o date male, o date solo in parte, eccetera, eccetera. Ora, magari questa considerazione nei nostri confronti, nei confronti della categoria, è un po' esagerata, ma non è assolutamente priva di ragioni. D'altra parte, in Italia è la figura dell'editore puro, cioè di colui che fa dei giornali per ricavare un profitto dalla confezione e vendita dei giornali, è un rara avis, e lo è da molti molti decenni. È chiaro che se poi un giornale viene prodotto a seguito di investimenti che sono poi molto spesso e da molto tempo in perdita, viene prodotto da una banca, da un'industria, da un gruppo politico o con forti legami politici, è abbastanza evidente che in quel caso il profitto non è l'unica ragione, ma ce ne sono di accessorie, l'influenza, il potere, eccetera, eccetera. Quindi questo è abbastanza chiaro e scontato. Un altro fatto, secondo me, che va tenuto in forte considerazione è l'enorme, straordinario appiattimento dell'informazione. Io vorrei ricordare, perché ogni tanto compaiono qua e là delle citazioni, vorrei ricordare che negli anni 60 il Corriere della Sera di Ottone, diretto da Ottone, che era ovviamente il quotidiano della borghesia produttiva conservatrice italiana, faceva scrivere in prima pagina Pasolini. Un colpo d'ala così oggi sulla stampa italiana dov'è? Chi è che ha il coraggio, in un giornale che pure ha tutto il diritto di avere le proprie opinioni, però di far scrivere anche qualcuno che abbia un vago odore di eresia rispetto a quelle stesse opinioni. Non succede, non succede mai, e quindi anche questo va tenuto in considerazione. Abbiamo sicuramente un'informazione più appiattita, più, quindi più noiosa, quindi meno gradita. Io credo comunque che tutto questo discorso e molti altri ovviamente più approfonditi, più fondati che si potrebbero fare, vada tutto inserito dentro un altro discorso che richiama il titolo di quel libro di Julien Bendat, un libro del 1927 intitolato Il tradimento dei chierici. Purtroppo io credo che nel nostro paese, diciamo, la classe intellettuale, chiamiamolo così, ammesso che si possa usare questa definizione per un settore che comunque va appunto dall'influencer su internet al famoso presentatore TV, al direttore di giornale, eccetera eccetera, ecco, però veramente a me pare che in Italia questa classe intellettuale sia veramente come dire, troppo timorosa delle opinioni fuori registro, troppo preoccupata della propria, come si può dire, rispettabilità rispetto alle idee comuni, alle vulgate, veramente tutti quelli che hanno un parere un po' anche contestabile, anche criticabile, anche sbagliato, però tutti quelli che hanno un parere un po' eterodosso, che puzzano un po' di zolfo, sono emarginati dai grandi canali dell'informazione nazionale, e questo contribuisce a tutto quello che si diceva prima, contribuisce a rendere l'informazione più noiosa, meno credibile, eccetera eccetera eccetera.
In questo poi, e questo sicuramente, diciamo, è così, poi tra l'altro insomma, è difficile anche trovarne di intellettuali che abbiano voglia di dire, intellettuali in senso lato, anche di giornalisti coraggiosi, no? Il giornalismo è un mestiere anche molto artigianale secondo noi, però ci vuole molto coraggio a farlo e la schiena parecchio dritta, insomma, e a volte è anche un po' difficile però poter applicare queste categorie in un contesto in cui gli editori, no, hanno uno strapotere, insomma, perché un problema è anche questo, Scaglione, il fatto che quando escono notizie di un certo tipo, cioè che parlano, non so, di esteri piuttosto che di vicende, diciamo, che non hanno a che fare con la politica interna, in cui invece si scatena la linea editoriale in modo spregiudicato, le notizie sono tutte uguali. Noi abbiamo in Italia articoli di, poi lei questo lo sa bene che si è occupato tanto e con uno sguardo critico e abbastanza raro di Medio Oriente, no? Le notizie degli esteri sono tutte uguali, cioè qualunque giornale o qualunque fonte di informazione uno vada ad approcciare, più o meno si parla sempre allo stesso modo, usando le stesse fonti e utilizzando le stesse categorie. Abbiamo esempi, insomma, noi ci occupiamo tanto per nostra così declinazione politica, ad esempio di Palestina, no? Dove da questo punto di vista si fa una disinformazione a prescindere dall'approccio, dall'ideologia politica e dal punto di vista sulla situazione, una disinformazione che è abominevole a nostro parere, ma anche su vicende più, diciamo, più mainstream, come per esempio le questioni inerenti allo Stato Islamico o alla guerra in Siria, no? Era molto difficile trovare degli articoli o degli servizi giornalistici che spiegassero esattamente cosa stesse avvenendo e soprattutto per quali motivi, e questo è un po' grave, perché questo forse ha anche un po' a che fare con una certa sciatteria, o non è così?
Ma io credo che le due cose vadano di pari passo, perché quando si capisce, e si capisce sempre molto in fretta, molto presto, soprattutto chi è dentro i nostri giri, chiamiamoli così, no? Se ne percepisce subito dove vuole andare il quello che si chiama mainstream. A me è una parola che non piace, però diciamo, no? Si capisce
per capirsi, certo.
Dove i grandi gruppi puntano, che cosa hanno scelto, eccetera eccetera. A quel punto, per quello che si diceva prima, o stai dentro e quella roba lì, o corri il rischio di finire fuori da tutto. E è evidente che il professionista un po' più debole, sia di coraggio personale, sia di preparazione professionale, è il primo che si adegua. Io vorrei raccontare questo, è bruttissimo citarsi, ma lo dico perché io qualche dimostrazione di questo l'ho avuta anche personalmente. Nel 2003, quando tutti, vorrei ricordare, tutti dicevano che era una stupenda idea invadere l'Iraq e che sicuramente Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Io personalmente non la pensavo così e per un lungo periodo non ho più scritto una riga su un giornale con cui collaboravo da tempo e con cui c'era un ottimo rapporto. Questo è banale, no? Ma d'altra parte lo credo anch'io, ci vuole un forte coraggio, ripeto, per scegliere la strada Corriere della Sera Pasolini, no? Per cui per avere una linea ma non temere che questa linea sia in qualche modo contraddetta da voci eterodosse. E vorrei sottolineare, io ho fatto l'esempio del 2003 e gli stessi che pontificavano allora, che ci spiegavano che l'idea meravigliosa fosse quella, sono poi gli stessi che hanno pontificato sulla Siria, che pontificano su Palestina e Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, non c'è da stupirsi che l'immagine della stampa, del settore informazione in Italia sia così bassa nel rating dei potenziali lettori. Non c'è da stupirsi che le tirature siano in calo. Anche per questo, perché non è solo internet, non è che solo c'è arrivato internet sulla schiena con tutto il suo peso e quindi no, c'è anche il fatto che insomma leggere i giornali è diventato più noioso, è diventato anche un po' più inutile ovviamente e soprattutto la gente si fida meno.
Noi portiamo un esempio pratico e lo facciamo a tutti i nostri interlocutori di questa nostra piccola campagna Obiettivo Informazione. Proprio la vicenda del collega Pier Vincenzi, insomma, che ha subito quell'aggressione, che ha avuto, diciamo, l'unico vantaggio, se vantaggio ovviamente parlando di un evento ignobile, di essere ripresa mentre avveniva, perché noi crediamo che tante volte a dei colleghi meno visibili e forse con delle strutture meno importanti alle spalle capitino cose magari non proprio analoghe, ma insomma, comunque detto questo, quindi succede quell'episodio increscioso, si scatena ovviamente una legittima baraonda mediatica in cui comunque tutti fanno lo stesso tipo di analisi, tutti quanti in modo identico. Poi si esaurisce, diciamo, l'indignazione collettiva, ad esempio dopo una settimana si vota, dopo un paio di settimane, al ballottaggio a Ostia con una diciamo, percentuale di presenza ai seggi del 33%, nessuno analizza con tanta, diciamo, solerzia e ampiezza questo dato, che magari è interessante in quel contesto. Comunque, in concomitanza più o meno della vicenda di Pier Vincenzi, si registrano in Italia sciopero generale, che tra l'altro molto molto partecipato, organizzato da un sindacato di base di cui non si parla mai, e una manifestazione nazionale i cui temi erano appunto l'uscita dell'Italia dall'euro piuttosto che l'immigrazione, cioè temi interessanti. Manifestazione a Roma con 10.000 persone, non è stata spesa una sola parola in nessun giornale, usando la categoria, diciamo, che non piace neanche lui, del mainstream. Né mainstream né non mainstream, ce ne è parlato pochissimo e ci è venuto insomma, ma come funziona? Le stesse organizzazioni politiche che hanno indetto queste giornate di protesta organizzano una marcia di 300 migranti dopo tre giorni da Cona dal centro di accoglienza di Cona a Venezia e se ne parla in seguito alla morte di un immigrato investito dalla macchina. Allora, qual è il criterio? Esiste? È possibile tracciare un criterio di scelta e di valutazione dell'importanza di una notizia in questo paese? La nostra impressione è che, a prescindere dalla qualità, dalla non qualità, dalla libertà, si scelga sempre la notizia, quella più battuta dalle agenzie, per andare un po' sul sicuro dal punto di vista della visibilità. In alternativa, soddisfare la pancia di coloro i quali tendenzialmente leggono. Oggi, naturalmente, la maggior parte degli italiani sono spaventati, in difficoltà per la crisi economica, convinti che il loro problema sia l'immigrazione piuttosto che altre categorie, e quindi questi sono gli argomenti su cui si preferisce lavorare. È una domanda un po' lunga, mi rendo conto, però penso che il senso sia chiaro. Quali sono i modi, se possibile, costruirli, con cui si scelgono le notizie in Italia e si divulgano ai lettori, ascoltatori, spettatori?
Beh, sono d'accordo con quello che hai appena detto, cioè si sceglie un po', diciamo così, il comodo, no? E il sensazionalistico, anche, diciamo, serio, anche tragico, come il caso di questo immigrato che è morto mentre si recava alla marcia, in qualche modo viene ritenuto sempre pagante. Io ho la sensazione che un problema grosso dei giornali italiani in generale, è che vengono fatti, parlo di giornali perché quello è il mio mondo, io ci ho vissuto sempre dentro la carta, vengono comunque concepiti proprio, c'è un ritardo mentale nella concezione dei giornali, che mi sembrano fatti come se questo fosse un mondo in cui l'informazione viene trasmessa solo dai giornali, mentre invece sappiamo bene che l'arrivo della rete, di internet, ha cambiato tutto, ecco. Quindi penso che quello sia un problema forte. D'altra parte noi vediamo bene che, e io lo so, l'ho vissuto personalmente nel giornale in cui ho lavorato tanti anni, a un certo punto quando si cerca di fare qualcosa eccetera si passa ai famosi restyling, che io personalmente proibirei per legge, perché il restyling è come cambiare la camicia senza lavarsi le ascelle. Cioè se la cosa non va, non è perché c'è un po' più di nero in prima pagina, un po' più di bianco, il titolo un po' più grosso, bastone o corsivo, sapete, sono... E poi l'effetto del restyling dura 2 settimane, perché dopo 2 settimane il lettore non si ricorda più com'era il giornale prima. Quindi insomma, a me fa impressione, ecco, vedere che quando dei giornali che non hanno capito la Brexit, non hanno capito Trump, non hanno capito il referendum istituzionale in Italia, eccetera eccetera eccetera, poi varano l'inserto culturale o appunto il restyling o la cosa, cioè è ben altro, mi pare, il problema. Ecco, è un problema molto di sostanza e per niente di forma.
La soluzione?
E vorrei aggiungere una cosa, prego, se posso, per prego. 30 secondi. Come dicevo prima, sto andando molto in giro per tante, e ho la fortuna di essere ricevuto in gruppi che, voglio dire, ho incontrato persone sempre con effetti piacevoli, di destra celtica eccetera eccetera, e molto di sinistra antagonista, passando in mezzo per tante gradazioni, ambienti laici, ambienti cattolici eccetera. E quello che io ho verificato, e che credo dovrebbe essere un pensiero nostro di chi fa informazione, è che ci sono alcuni temi, e poi sono i soliti, sono quelli fondamentali di cui stiamo discutendo, il lavoro, l'immigrazione, la denatalità, su alcuni temi portanti per la vita nazionale, dall'estrema destra all'estrema sinistra, passando per tutto quello che c'è in mezzo, ci sono delle consonanze molto, ma molto superiori a quelle che gli stessi protagonisti immaginerebbero. E una di queste consonanze è appunto la sfiducia totale nell'informazione corrente, e secondo me su quello bisognerebbe indagare, lavorare un po' di più.
Bene, ha risposto anche alla domanda che volevo fare io. Grazie tante per la disponibilità.
Grazie, e
complimenti per il suo lavoro, perché lei rappresenta, nonostante le difficoltà, uno di quei pochi giornalisti che riescono comunque, nonostante anche testate diciamo importanti e con linee editoriali molto chiare, a diciamo muoversi in un modo insomma libero, questo lo possiamo dire. Grazie, buon lavoro.
Grazie, troppo buoni, buon lavoro a voi.
Ringraziamo il giornalista Fulvio Scaglione, l'intervista la troverete tra poco in podcast sulla nostra sul nostro sito www.radiocittaperta.it. Proseguiamo con la nostra campagna Obiettivo Informazione nei prossimi giorni.